Capitolo 15, predicato diverse settimane fa, della voglia di tornare a casa, della pecora smarrita, del valore di uno. Bene, vi voglio incoraggiare stamani ad aprire le vostre Bibbie, aprire a Giovanni capitolo 9. Io ho due pagine. La prima pagina sarà più o meno un'introduzione per arrivare poi al capitolo 9. Poi leggeremo insieme il capitolo 9 di Giovanni. Poi faccio qualche commento su quello che abbiamo letto. Questo è il programma per il messaggio di stamani. Il titolo del messaggio è Questa cosa so. Questa cosa so. La settimana scorsa abbiamo visto che nel capitolo 7 Gesù festeggia insieme ai giudei la festa dei tabernacoli a Gerusalemme, che commemorava i 40 anni di viaggi nel deserto dopo l'esodo. Stiamo parlando di un evento accaduto 1400 anni avanti Cristo. Quindi Cristo e lì osservano la festa che ricorda quello che era accaduto con l'esodo di Mosè che conduce la nazione di Israele fuori dall'Egitto. Poi loro viaggiano per 40 anni nel deserto. Commemorava i 40 anni di viaggi nel deserto dopo l'esodo dell'Egitto, prima dell'ingresso alla terra del Canaan con Giosuè. La nazione vagabondò per 40 anni perché non volle fidarsi di Dio per condurli nel territorio che lui gli aveva promesso. Numeri capitolo 13 spiega questo fatto qui. Dopo l'esodo Dio li conduce ai confini della terra del Canaan per condurli nella terra del Canaan, il territorio di Israele ora, ma loro ebbero paura, non volevano fidarsi di Dio, avevano appena visto i potenti atti che Dio aveva compiuto a loro favore per riscattarli dalla schiavitù, ma non ebbero fede e a motivo della loro mancanza di fede non potevano entrare nella terra del Canaan in quel periodo. Quindi per 40 anni viaggiarono nel deserto, comunque Dio li protegge, li guida, li nutre tutti quei 40 anni. Infatti alla fine di quei 40 anni dice che i loro sandali non erano neanche consumati. Io ho delle persone in famiglia mia che dopo un mese o due, tre, di un paio di scarpe nuove sono già distrutte. Io posso andare un paio di anni con un paio di scarpe senza, ma 40 anni no. Non lo so, forse papà ha un paio di scarpe che c'ha da 40 anni. C'ha sicuro delle giacche che da 40 anni ce l'ha. Ma Dio li aveva appena salvati dalla schiavitù in Egitto con potente mano. Esodo capitolo 12. E 13 parla di questo. Aveva appena prosciugato le acque del Mar Rosso per far attraversare la nazione, per proteggerli dall'esercito egiziano che li percorreva. Esodo 14. In Esodo 15, infatti, è un inno di lode cantato in adorazione all'Eterno per la potente salvezza che avevano appena vissuta. Nel capitolo 16 di Esodo il popolo non ha da mangiare e Dio provvede manna dal cielo fresco ogni giorno per 40 anni. Capitolo 17 di Esodo racconta dell'acqua che Dio provvede per una nazione di circa 5 milioni di persone probabilmente, da una roccia colpita col bastone di Mosè. E abbiamo visto Giovanni capitolo 7, Gesù disse quelle parole: se qualcuno ha sete venga a me e beva. E quindi lui si stava identificando in quel giorno che festeggiavano, quell'ottavo giorno della festa, il grande giorno della festa. Lui diceva: quest'acqua che Dio ha provveduto per voi, io sono la realtà di cui quello era solo una figura. Esodo capitolo 13 versetto 21 dice: e l'Eterno, cioè il Signore, andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli nella via, e di notte in una colonna di fuoco per far loro luce, affinché potessero camminare giorno e notte. Giovanni ci spiega quindi il significato di tutte quelle cose che noi leggiamo in Esodo e in Numeri. A proposito, Genesi è il fondamento di tutto quello, è l'inizio dell'umanità, l'inizio del mondo, e spiega come la nazione di Israele, come Abramo viene scelto e come viene condotto in Egitto la nazione, la famiglia di Abramo. Esodo e Numeri raccontano l'Esodo e i viaggi della nazione prima di entrare nella terra del Canaan. Levitico spiega la legge mosaica e Deuteronomio è un riassunto più breve di tutti i loro viaggi nel deserto per quei 40 anni, prima di condurli con Giosuè, il sesto libro della Bibbia, nella terra del Canaan. Ora, Giovanni spiega il significato di quello, non sembra che lo spiega, ma è un commentario divino sul Pentateuco. Quindi non è che dice Giovanni, guarda, ora vi spiegherò il significato di Esodo, no, ma lo fa. Quindi vi consiglio di leggere il libro di Giovanni, di leggere anche l'Antico Testamento, vi consiglio di studiare, cioè di leggere il libro di Esodo, e così capiremo a cui si sta riferendo Giovanni. Ora, Giovanni spiega che Gesù è l'agnello di Dio, che avevamo visto in Esodo capitolo 12, che con il sangue applicato agli stipiti delle porte e all'architrave, la nazione, la famiglia che era dentro quella casa veniva salvata dalla morte. Quando Giovanni Battista vede Gesù venire da lontano, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù spiega che lui è il pane che viene dal cielo, che dà vita al mondo. Giovanni capitolo 6, versetto 33. Gesù è la roccia che era stata colpita, che dà acqua e vita al mondo. Abbiamo appena letto Giovanni 7, 37. E in Giovanni 8, 12, quindi il prossimo capitolo, siamo arrivati a Giovanni 8, Gesù dichiara di essere la colonna di luce che conduce la nazione di Israele nell'Antico Testamento e che conduce noi nei nostri passi. Leggiamo Giovanni 8, vi ho fatto aprire a Giovanni 9, ma in Giovanni 8, 12, Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Avete notato che lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo? Lui è il pane che viene dal cielo, non quello che Mosè vi ha dato, ma il Padre mio vi ha dato il pane che viene dal cielo, che dà vita al mondo. Lui è l'acqua viva che dà, che chiunque ha sete può andare a lui e bere. Lui è la colonna di fuoco, lui è la luce del mondo. Come il pane e l'acqua, così la luce è essenziale alla vita. Senza la luce il mondo sarebbe buio, freddo e morto. E senza Gesù la tua vita è lo stesso. Tutto questo è una bellissima treccia di pane, acqua e luce. Quando mangi del pane, descritto in Giovanni capitolo 6, accetti, cioè, il sacrificio di Gesù per la tua salvezza, Gesù poi ti dona l'acqua della vita, lo Spirito Santo che viene a dimorare dentro di te. A quel punto incomincia a seguire la colonna di fuoco. Gesù ti guida passo per passo, giorno e notte. Infatti Giovanni 12, qualche capitolo più in là, Gesù ripete, dice: io sono venuto come luce per il mondo affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. Finora abbiamo considerato nel libro di Giovanni solamente 5 miracoli di Gesù, benché egli ne avesse compiuti migliaia. Ma abbiamo visto solamente 5 elencati per noi nel libro finora, e stamani vedremo il sesto. Nel capitolo 9. Nel capitolo 2 Gesù trasforma l'acqua in vino e dimostra la superiorità della grazia paragonata alla legge. La legge poteva solo dimostrarti che tu vieni molto meno della santità di Dio. Noi non arriveremo mai alla santità di Dio. Noi abbiamo un grosso problema. La legge ci dimostra che noi abbiamo un grosso problema, e questo grosso problema è il nostro peccato. La legge ce lo dimostra. La legge dimostra anche che c'è un Salvatore, che noi abbiamo bisogno di questo Salvatore, e ci dimostra che Gesù Cristo è questo Salvatore. Questo è lo scopo. Ma la legge non poteva mai salvarci. La legge non poteva mai togliere il peccato del mondo. Poteva solo rivelarlo, poteva solo diagnosticare il problema, ma non poteva mai risolvere il problema. Ed ecco quando entra Gesù Cristo. Lui risolve il problema del peccato, non condannandoci, ma essendo Lui condannato al nostro posto, e può quindi offrirci la vita eterna. Nel capitolo 4 vediamo il figlio del funzionario regio che viene guarito a distanza, era lontano. Gesù non è limitato dalla tua distanza da Lui. Non importa quanto sei lontano da Gesù, Lui vuole e può salvarti e darti una nuova vita. Nel capitolo 5 vediamo l'uomo infermo che era in questa condizione da tanti anni. E quindi la potenza di Gesù non è limitato da distanza e non è limitato dal tempo. Non importa quanto tempo sei stato lontano dal Signore, per Lui il tempo non è un limite. Ecco perché abbiamo cantato ieri, oggi e in eterno, Gesù è lo stesso, perché in Ebrei capitolo 13 versetto 8 Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù era capace di salvare e guarire 2000 anni fa, e Gesù può salvare oggi. Ormai non è nel vocabolario di Gesù per quanto riguarda la sua capacità di intervenire nella tua vita. Ormai è nel nostro vocabolario per queste cose, ma non nel vocabolario di Gesù. Nel capitolo 6 abbiamo visto che Gesù moltiplica il pane e i pesci, perché il problema era grande, c'erano 5.000 persone che avevano bisogno di mangiare, probabilmente 20.000 persone, avevano contato solo gli uomini, poi c'erano le loro famiglie. Quindi probabilmente 15 a 20.000 persone, e Gesù moltiplica i pani e i pesci. Ma il tuo problema non è troppo grande per Gesù. Nessuno può dire che Lui non può fare niente per la mia situazione, perché è troppo grande. Ebrei 11 versetto 6, Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. E quindi vi voglio incoraggiare stamani, cerca il Signore, Lui è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Più in là nel capitolo 6, Gesù cammina sull'acqua, solamente il quinto miracolo che vediamo elencato nel libro di Giovanni. Perché Gesù non è soggetto a tutte le forze del mondo fisiche e spirituale. Matteo 28 versetto 18, l'ultimo capitolo di Matteo, il capitolo della risurrezione dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, dice: poi Gesù si avvicinò loro e parlò loro dicendo: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Il versetto precedente dice che i suoi discepoli lo adoravano, e quindi Gesù è al di sopra tutte le forze fisiche e spirituali, sono sotto di Lui. Lui non è un uomo come gli altri, è di gran lunga superiore in ogni modo. Dopo la sua dichiarazione di essere La luce del mondo, quello che abbiamo letto in capitolo 8, l'intero nono capitolo è dedicato al prossimo miracolo, al sesto, l'uomo nato cieco, a cui Gesù dà la vista. Quello che vogliamo imparare stamani è questo: rivolgi il tuo sguardo a Gesù, cercalo. Abbiamo cantato, cercate l'Eterno. Rivolgi il tuo sguardo a Gesù, ti renderai conto che con Lui è totalmente degno di essere adorato. E vedremo alla fine di questo capitolo che questo uomo viene appunto adorato. Ora vogliamo leggere, perché i miei commenti possono aiutare, ma possono anche confondere, posso mancare qualcosa. Ma non c'è niente di meglio che leggere le scritture stesse. Quindi leggiamo il capitolo 9 e poi farò qualche commento riguardo a questo brano. Versetto 1: e mentre passava, cioè Gesù, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Ovviamente la loro teologia era sbagliata. Gesù rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra con la saliva, fece del fango e spalmò il fango sugli occhi del cieco. Poi gli disse: va, lavati nella piscina di Siloe, che significa mandato. Egli dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima cieco dissero: non è questi colui che stava seduto a mendicare? Alcuni dicevano: è lui, altri: gli assomiglia. Ed egli diceva: sono proprio io. Gli dissero dunque: come ti sono stati aperti gli occhi? E qui incomincia la controversia. Infatti nel versetto 2, questo è un capitolo pieno di domande e di incertezze. Ho intitolato il messaggio "Questa cosa so", perché noterete che nel versetto 2, nel versetto 8, nel versetto 9, nel versetto 10, nel versetto 12, nel versetto 15, nel versetto 16, 17, 19, 21, 26 e 29 ci sono domande, sono dubbi. E questo uomo risponde, cerca di rispondere a queste domande, e ci sono tante cose che lui non sa, ma poi ci dirà che c'è una cosa che lui sa. Leggiamo e arriveremo anche a quella certezza. E quindi in mezzo a tutte queste incertezze dobbiamo concentrarci sulle certezze che abbiamo. Gesù è questa certezza, e ci arriviamo stamani. Leggiamo il versetto 10 di nuovo. Gli dissero dunque: come ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose e disse: un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va alla piscina di Siloe e lavati. Ed io sono andato e mi sono lavato e ho recuperato la vista. E quelli dissero: dov'è costui? Vedi quante domande? Come è successo? Ma è lui? Ma non è lui? Ma cosa ha fatto? Allora essi condussero a quelli, gli dissero: dov'è costui? Egli rispose: non lo so. Allora essi condussero dai farisei colui che prima era stato cieco. Ora era sabato, questo è un altro discorso, era sabato quando Gesù fece del fango e gli aperse gli occhi. Anche i farisei dunque gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista, ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Ecco, questa è buona. Questa è buona. Gesù Altri dicevano: come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era divisione fra loro. Chiesero dunque di nuovo al cieco: e tu, chi dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? Ed egli disse: è un profeta. Ancora non aveva conosciuto appieno Gesù. Ma i giudei non credettero di lui che egli fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista, finché ebbero chiamati i genitori di colui che aveva riacquistato la vista, e chiesero loro: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I suoi genitori, rispondendo loro, dissero: noi sappiamo che costui è nostro figlio e sappiamo che è nato cieco, ma come ora ci vede non lo sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui se stesso per sé. Il versetto prossimo spiega perché loro risposero in questa maniera. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Ecco, la nazione che aspettava il Cristo, Gesù compie tutti gli atti profetizzati di lui, adempie perfettamente tutto quello scritto del Cristo. Loro dicono: se voi crederete in lui, vi buttiamo fuori. Perciò i suoi genitori dissero: è adulto, chiedete a lui, voglio sapere niente. Essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che questo uomo è un peccatore. Ora l'uomo incomincia a ragionare. Egli allora rispose e disse: se sia peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. E gli chiesero di nuovo: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Egli rispose loro: io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Ora questo uomo incomincia a vedere la controversia e comincia a identificarsi: senti, questo mi ha dato la vista, perché lo volete male? Essi perciò ingiuriarono e dissero: tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga. Quell'uomo rispose e disse loro: ebbene, è molto strano che voi non sappiate da dove venga, eppure egli mi ha aperto gli occhi. Questo è importante. E vi vedremo tra un attimo perché è importante. Perché la vista data al cieco era un segno importante, non era un miracolo qualsiasi, era una particolare. Or noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce dal principio del mondo. Non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Questo è l'aggiornamento di colui che era stato guarito. Essi risposero e gli dissero: tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Fermo. Questo uomo era nato nel peccato? I discepoli già avevano fatto questa domanda. E Gesù aveva detto: no, lui non è cieco, perché aveva peccato lui. Lui non è cieco perché avevano peccato i suoi genitori. Lui è nato cieco perché Dio voleva manifestare attraverso di lui la sua potenza. Loro però dissero: no, tu sei nato nel peccato. Il versetto 35 è dove volevo arrivare. Gesù, quindi loro lo cacciano fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: credi tu nel figlio di Dio? Gesù lo aveva guarito gli occhi, la vista. Lui viene cacciato fuori dai giudei e Gesù lo cerca ancora e ora gli vuole dare la vita eterna. La sua vista non era la sua salvezza, ma Dio attraverso di questo uomo voleva dimostrare la sua potenza e voleva attirare questo uomo a sé per salvarlo eternamente. Egli rispose e disse a Gesù: e chi è, Signore, perché io creda in Lui? E Gesù gli disse: tu l'hai visto, ed è proprio colui che ti sta parlando. Allora egli disse: io credo, Signore, e l'adorò. Questo uomo era stato guarito da Gesù, ma non sapeva esattamente chi fosse. E quando si è presentato in maniera più completa Gesù a lui, questo uomo aveva una decisione da prendere: di avere timore dell'uomo o di adorare Gesù perché è degno. E lui ha buttato via la sua vita perché Gesù è degno di essere adorato. L'uomo cieco non aveva tutte le risposte, ma era ben certo di una cosa. Versetto 25: una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. Dare la vista ai ciechi era un miracolo particolarmente messianico. Isaia capitolo 35, ve lo voglio leggere un attimino perché è importante. Isaia 35, versetto 4, dice: dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete, ecco il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio, verrà egli stesso e a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sgorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. Queste sono tutte le immagini che abbiamo visto: l'acqua nel deserto con la roccia e i miracoli di Gesù non erano miracoli qualsiasi, ma erano particolarmente messianici. E quindi Gesù, con questi particolari miracoli, dimostra di essere il compimento di quelle promesse nell'Antico Testamento. Isaia ha scritto 700 anni avanti Cristo e Gesù adempie perfettamente queste profezie. Gesù è il Messia. Quando Giovanni Battista, che aveva iniziato prima di Gesù annunciando la venuta del Messia, quando lui fu imprigionato e prima di essere ucciso per la sua fedeltà alla parola di Dio, lui fu scoraggiato in prigione e aveva bisogno di qualche conferma da parte di Gesù. Mandò a chiedere a lui se fosse lui infatti il Messia o se dovevano aspettare qualcun altro. Gesù risponde, non gli dice: vai da Giovanni Battista, digli sì, stai tranquillo, sono io. Non ha detto così. Guarda come risponde Gesù, Matteo 11:5. Torna da Giovanni e digli quello che avete visto in questi giorni: che i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Gesù stava dicendo che avremmo riconosciuto il Messia perché nessuno aveva mai fatto le cose che egli faceva, appunto quello che era scritto. Non abbiamo mai visto uno che aveva dato la vista ai ciechi. Nessuno aveva mai parlato come lui parlava. E tutto ciò in perfetto accordo con quello che era stato scritto prima. E quindi loro partono e vanno da Giovanni Battista. Lui non dice cosa gli devono dire: andate a dirgli quello che avete visto. Questa era la risposta per Giovanni Battista. Quindi Gesù prende un uomo nato cieco e gli dà la capacità di vedere. E se noi riconoscessimo il nostro bisogno di Gesù, allora lui ci può aiutare. alla fine del capitolo 9, dopo dice, dopo che questo uomo lo adora, lui dice, io credo, Signore, e l'adorò. Il versetto 39, poi Gesù disse, io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedano, vedano. E quelli che vedono, diventano ciechi, sembra strano. E alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero, siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro, se foste ciechi, non aveste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. Quello che Gesù sta dicendo è questo, è che noi dobbiamo riconoscere il nostro bisogno di Lui. Questi uomini che dicevano di capire la volontà di Dio, di capire le scritture, noi siamo seguaci di Mosè, Mosè scrisse di Gesù, loro rigettano Gesù. Allora questo è un completo fallimento. Gesù dice, voi dite che avete capito, ma in realtà non avete capito niente. Ma se foste ciechi, se tu riconosceresti il tuo bisogno di Gesù, allora non avresti più il peccato, io lo porterei via. E così questo uomo riconosce Gesù Cristo e lo adora. Ci sono alcune certezze che vogliamo vedere in questo capitolo solamente nei prossimi pochissimi minuti. Innanzitutto, in mezzo a tutte le incertezze, una cosa so, che Gesù mi vede. Vi voglio far ricordare il versetto 1 dove dice, mentre passava lui vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Questo uomo non vedeva Gesù, ma Gesù vedeva lui. Salmo 111, anche se tu non vedi Dio, lui vede te. Salmo 111:4, l'Eterno è nel suo tempio santo, l'Eterno ha il suo trono nei cieli, i suoi occhi vedono, le sue palpebre scrutano i figli degli uomini. Giobbe 34, prima di avere le scritture in mano, Giobbe sapeva qualche cosa di Dio, poiché egli tiene gli occhi sulle vie dell'uomo e vede tutti i suoi passi. Giobbe già lo sapeva. Geremia 23:24, potrebbe uno nascondersi, questo è Dio che parla, non è Geremia che parla, è Dio stesso. Potrebbe uno nascondersi nei nascondigli senza che io lo veda, dice l'Eterno. Non riempio io il cielo e la terra? La risposta è sì, lui riempie il cielo e la terra. Ci sono stati molti momenti nella mia vita